Salmo 22 è un salmo molto lungo, come vedete, e penso che sia uno dei salmi più conosciuti dai cristiani e spesso interpretato male, nel senso che quando noi leggiamo i salmi magari ci fermiamo, pensiamo che se non so una citazione di un salmo sia solo una citazione. Presso gli ebrei citare l'inizio di un salmo voleva dire far proprio tutto il contenuto di questo salmo, e sono le ultime parole di questo salmo a conferire il significato essenziale a tutta la preghiera. E per quanto possa apparire paradossale, questo salmo non è un salmo di lamento, ma è un salmo di ringraziamento. E il salmista canta l'azione di grazia di Israele risuscitato dopo il ritorno dall'esilio, e certamente questo è il nucleo, o comunque il senso che ultimamente ha ricevuto il salmo. Israele, tornato dall'Egitto, rilegge la sua esperienza come un momento di grande tribolazione fino a morire, fino ad essere crocifisso, e poi risorgere e trovare quindi la speranza. Tu, Signore, è la liberazione di questo popolo sotto le vesti di un crocifisso restituito alla vita. Quindi questo è un po' l'origine del Salmo. Quando Gesù pronuncia le famose parole Eli, lema sabachthani, che è in aramaico, non è in ebraico, mentre in ebraico è Eli, lama hatzavattani, che sono di per sé le prime parole, inizialmente non è, sono proprio le prime parole, ma le parole come prime è sempre il solito l'amnazia, cioè a colui che presiede, e poi c'è alayalet ha-shahakar, che di per sé vuol dire sopra la cerva dell'aurora, la traduzione che di solito si fa sull'aria cerva dell'aurora. Non sappiamo se sia l'aria, non sappiamo cosa sia, comunque letteralmente è sopra la cerva dell'aurora. Probabilmente c'era una canzone che aveva come titolo La cerva dell'aurora, si deve cantare in questa maniera, no? Per cui è come se io dici, questo inno va cantato sopra la melodia, lo sai che i papaveri. Ecco, almeno nei miei tempi, ecco, io ho altre canzoni, non credo di saperne più di quello, no? Mi pare che anche il mio professore di morale, adesso il cardinale Tamanzi, mi ricordo che una volta eravamo giovani seminaristi, era uscito la prima traduzione del breviario in italiano. Noi eravamo lì con questa cosa in mano, cioè, ho visto la traduzione, lui lo apre e ha trovato compieta. Dice, oh sì, capisco. La parola, l'inno cominciava, al termine del giorno sommo creatore, vegliasi nel riposo con l'amore di padre. E lui comincia, al termine del giorno sommo creatore, vegliasi nel riposo. E ha cominciato, sai che papaveri, mi si cantava anche ai miei tempi questa cosa. Per cui potremmo dire che potrebbe essere una canzone nota, per cui se tu vuoi cantarlo con la cetra oppure in coro, sappi che devi cantarlo sull'aria della la cerva dell'aurora. E ancora, come salmo viene trasferito a Davide, ma Davide era morto da qualche centinaio di anni quando questo salmo è stato scritto. Ma ormai la tradizione dice un po' così, che tutto ciò che siccome lui suonava la cetra e pregava quei salmi, allora tutto ciò che Davide fa è sempre, è successo così anche con Omero, non si sa se Omero abbia scritto tutto lui, ma naturalmente allora non c'erano i copyright, no? Pensate anche al Deuteronomio tutto attribuito a Mosè, ma poi anche fino all'Alto Medioevo, c'era un po' questa cosa, se uno voleva dare importanza a un libro, a uno scritto, lo attribuiva a qualcuno. sono degli scritti che per secoli sono stati attribuiti a Sant'Ambrogio e non hanno neanche visto mai la penna di Sant'Ambrogio, che poi è stato riscoperto e è stato chiamato Ambrosiaster, oppure scritti di San Tommaso d'Aquino che non sono mica suoi, si ispirano un po', allora il maestro di San Tommaso l'hanno chiamato poi, ma per molti anni era passato sotto il nome di San Tommaso d'Aquino. È come se io volendo scrivere un libro importante mi firmo Cardinal Carlo Maria Martini, e no, capito? Sì, è un'altra cosa, va bene, è un po' come Platone, che si dice il Platone del primo tempo è piuttosto socratico, mentre il Platone più originale è quello che viene dopo, non si sa bene perché, comunque sia, noi non eravamo là. E comunque comincia con un grido, potremmo dire che i salmi che vanno dall'1 al 20, scusate, i versetti che vanno dall'1 al 22 è una lamentazione. E poi vedete che sono i versetti dal 23 fino al 27, è già un ringraziamento. E perché? Perché è come se ci dicesse in questa seconda parte che Dio è sempre dalla parte delle vittime, Dio non è mai dalla parte dei vincitori, è sempre dalla parte dei perdenti. Ricordate con chi era Dio, con Caino o con Abele? No, con Caino. Perché alla fine gli ha messo un segno perché nessuno toccasse Caino, l'ha protetto, perché finché Caino era un disgraziato, un cacciatore, Dio non è mai con i cacciatori, ma quando Caino diventa preda, Dio è con le prede. Giacobbe, con chi era Dio? Con Giacobbe o con Esaù? Con Esaù, perché poverino era stato fregato parecchie volte dal fratello, ma nel momento in cui Giacobbe diventa preda di Esaù ed Esaù il cacciatore, Dio difende Giacobbe. Non temere Giacobbe, ricordate il famoso sogno della scala di Giacobbe, Genesi 28, cioè Dio è sempre con le prede, mai con i cacciatori, per cui i protezionisti della caccia hanno ragione su questo, ma non c'entra niente con Dio loro. Però il discorso è che Dio è col debole, sempre con l'ultimo, non col primo. Vedete le beatitudini e li vedete con chi sta veramente Dio, con quelli che soffrono, che piangono, eccetera, eccetera. Comincia con Dio mio, stavo dicendovi lo stile, adesso mi sono interrotto un attimo, quindi 23, 27, 28, 32 sono gli ultimi versetti in cui Dio viene presentato come il re universale, cioè il vincitore, un po' come abbiamo visto alcuni versetti del Salmo 21 ieri sera. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lontano dalla mia salvezza, ancora una volta è Yeshua, vedete che c'è dentro la parola Gesù, salvezza, lontano dalla mia salvezza sono le parole del mio gemito. Quindi comincia con un lamento, su che cosa? Sul silenzio di Dio. Pensiamo a Israele, questo salmo probabilmente è un salmo di Israele in esilio, tanti anni passano, Dio aveva promesso fedeltà, ma dov'è questo Dio? Perché non interviene? Perché non ci riporta a casa? Soprattutto i vecchi pensavano questo, dopo man mano i giovani si sono adattati, sono cresciuti, ma allora c'è questo silenzio di Dio, un Dio che sembra silenzioso, sembra non rispondere, che delude le mie attese. Dio mio, grido di giorno e non rispondi, di notte e non c'è quiete per me. E vedete un secondo momento, c'è questa situazione di solitudine, abbandono ancora. Tu sei santo, tu sei Kadosh, siedi in mezzo alle lodi di Israele, in te hanno sperato, hanno confidato i nostri padri, hanno confidato e tu li hai liberati. A te gridarono e scamparono, hanno confidato e non si vergognarono. Quindi vedete che comincia un secondo momento di questa prima parte, dove viene presentata una memoria storica. Come sempre, come faccio a sapere se Dio c'è o non c'è? Vado a vedere cosa ha fatto. Ricorda Israele, ricordate quante volte nel Deuteronomio, ricorda, cioè riporta nel cuore. E quando tu entri a vedere tutto ciò che Dio ha fatto, dici, certamente lui non può essere assente adesso. Tu hai fatto tutto questo, dunque non puoi improvvisamente scomparire dal mio orizzonte. Sei presente, non ti sento, non ti vedo, ma sono sicuro che tu ci sei. Quindi c'è questa situazione, quest'uomo o questo autore, questo orante, potrebbe essere Israele, dicevo, però quest'uomo dice, io sto vivendo qualcosa di terribile, ma io ricordando ciò che hai compiuto mi rendo conto che posso sperare ancora. E poi abbiamo i versetti che vanno dal 7 al 12, dove c'è l'esperienza, dopo aver fatto, prima abbiamo visto il grido, secondo momento questa memoria storica, e adesso quest'uomo racconta ciò che sta vivendo. Io invece sono un verme, non uomo. Notate bene che non è Ben Adam, ma Ish, che vuol dire umanità, vuol dire uomo nella sua duplice realtà di uomo e donna, Ish. Non sono più neanche un uomo, cioè non ho più neanche la somiglianza con te, viene in mente già Isaia, vi ricordate, non ha apparenza di bellezza per attirare i nostri sguardi, cioè ha perso addirittura l'immagine che Dio gli aveva fatto, sono ormai annientato, sono un verme, non un uomo. Obbrobrio dell'uomo, il rifiutato del popolo. Allora, prima volta vi ho detto che c'è, non sono un uomo, sono un verme, non un uomo, e lì c'era Ish. Quando dice obbrobrio dell'uomo, invece viene usato Adam, per dire che questa volta l'obbrobrio dell'uomo è l'obbrobrio della polvere, l'obbrobrio di ciò che non è nulla. Cioè, ho perso ormai l'immagine di Dio e sono diventato polvere. Quando tu perdi l'immagine, non sei più Ish e diventi Adam, diventi poverino. Quindi sono il rifiutato del popolo, cioè l'ultimo delle ruote del carro. Tutti vedendomi si ridono di me, storcono il labbro, scuotono il capo. E qui vedete adesso nel prosieguo ciò che San Matteo prende, ma anche Marco, e trasferiscono di questo salmo nel racconto di Gesù sulla croce. Ricordate la tentazione, l'ultima tentazione di Cristo, che è quella sotto la croce: se sei figlio di Dio scendi, perché Dio ti ha abbandonato? Perché se tu sei figlio di Dio stai su, vieni giù, ricordando che in realtà è proprio perché lui rimane su, pur potendo scendere, che si dimostra figlio di Dio. Non so voi, ma se io sono sulla croce potrei scendere al volo, appunto perché lui è figlio di Dio, pur potendo scendere rimane, e quindi è un segno evidente che lui è Dio, noi saremmo scesi al volo, lui invece rimane perché sa che l'amore vincerà, la morte non avrà presa su di lui e non sarà l'ultima parola. E allora vedete subito, ecco le parole che sono le stesse cose che dicono coloro che assistono alla crocifissione: si è affidato a Yahweh, lo liberi, lo scampi, perché si è compiaciuto in lui. Ecco l'ironia, no? Lui si è compiaciuto, ma chi è il popolo in cui Dio si è compiaciuto? Israele. Quindi capite, Israele si è detto di essere il popolo di Dio, ha detto di essere il popolo amato, il popolo eletto. Dov'è eletto? Guarda qui com'è conciato. Non ha più né una patria, né un tempio, né un po' di dignità, sono qui come esuli e devono star zitti perché se non le prendono. E allora, dov'è Dio? Non era mica lui? Ecco qui, sente un po' questi commenti, no? Infatti, sei tu che mi hai estratto dal grembo materno. Dal grembo, non c'è materno in ebraico, comunque dal grembo. Mi hai fatto confidare sui seni di mia madre, questa è la traduzione letterale, cioè mi hai fatto confidare sui seni di mia madre. E più che madre è mamma addirittura, non è madre, ma è il modo con cui venivano chiamati in famiglia il papà e la mamma, imma, come Abba è il babbo, non è il padre, ma babbo, quindi imma e Abba, perché padre si dice Av, quindi è un'altra cosa, non è Abba. No, ho perso il filo, eccomi qui. Sul seno della mia mamma, ecco, io tradurrei così, sui seni della mia mamma, su di te fui rinviato dall'utero. Vedete che c'è uno che viene buttato fuori dall'utero, no? Su di te fui rinviato dall'utero, cioè quando io sono uscito dall'utero, sono nato, spattuto fuori, pensate alla forza del momento della nascita, no? C'è questo momento in cui la madre deve fare forza per tirare fuori il bambino, ebbene, però sono uscito dall'utero, ma dove sono finito? Sono finito in te. Cioè l'inizio della mia vita è stato un inizio in te, sono uscito dalla protezione della mia mamma, ma in realtà ho trovato in te una protezione ancora più grande, tu sei colui che mi ha preso, che mi ha accolto. Dal grembo, vedete che poi viene ripreso di nuovo, viene come ripetuto, come sempre nella Bibbia, un concetto viene ripetuto due volte attraverso il meccanismo del polarismo per dare una sottolineatura e quindi un'importanza maggiore a ciò che è stato detto. Dal grembo di mia madre tu sei il mio Dio, è la stessa cosa detta prima, ma in maniera forse più chiara, perché lì poteva sembrare chissà che cosa vuol dire. Non stare lontano da me, perché l'angustia è vicina e non vi è chi aiuti. Quindi ancora una volta la solitudine, no? Questa esperienza di solitudine, nessuno mi dà una mano, Signore, stai vicino. E di nuovo va avanti, i versetti che vanno dal 13 al 22, è proprio l'esperienza tragica dell'orante, un'esperienza terribile. Vedrete come vengono usati tante immagini per esprimere la violenza che si sta scatenando contro di lui. Si parla di tori, ci parla Basan era una regione che si trovava al di là del Giordano, c'era molta erba ed era famosa per le belle vacche e i bei tori che c'erano lì. Ma nella Bibbia il toro esprime la forza distruttrice violenta. Quindi parlare di tori, cioè pensate come era fatto l'altare cananeo, che poi è anche sostanzialmente l'altare ebreo, uguale nel Tempio. Noi abbiamo in mente l'altare, è un tavolo, no, non c'entra niente questo. È un tavolo perché noi celebriamo la mensa del Signore, quindi è un momento conviviale, quindi c'è la tavola. Mentre invece per gli ebrei l'altare era un cippo, che aveva forma quasi di un calice, ma un po' squadrato, non rotondo, e piatto, con una scanalatura per cui il sangue poi scolava giù e doveva uscire, e poi ai quattro lati c'erano dei, venivano chiamati i corni dell'altare. Perché quattro corni? Volevano esprimere la potenza della divinità che è in ogni luogo della terra, nord, sud, est, ovest, ecco il numero 4, il numero della terra, questa divinità. Naturalmente Dio non è da meno delle altre divinità, per cui anche nel Tempio di Gerusalemme c'era questo altare su cui venivano fatti i sacrifici, che aveva i suoi quattro corni. E questa cosa è rimasta poi nella liturgia. Se voi andate a vedere i vecchi messali in latino ancora, San Pio V, quello che era in vigore fino a Paolo VI, eccetera, e mi ricordo, allora c'erano delle norme su come regolarsi nella messa, e c'era scritto nunc sacerdos, adesso il sacerdote tollit librum, prede il libro, et ponit in cornu epistule. Si dice che il corno, cioè dalla parte dell'epistola oppure in cornu evangelii. È rimasta la parola cornu, che non c'entra niente con l'altare cristiano, ha tenuto le corna pur non avendole più, insomma. Ecco. Per cui almeno nella dizione, adesso in italiano non è rimasto, per cui non si deve spostare il messaggio di qui e di là, adesso rimane lì, ma quando io facevo il chierichetto, ma quando ancora in seminario, prima ancora che diventassi prete, prima della messa riformata dal Concilio del Vaticano II, si spostava il messaggio da una parte all'altra. Tanto il prete celebrava rivolto alla parete, no? Quindi, e con la schiena al popolo, per cui a destra rispetto al popolo si leggeva l'epistola, a sinistra rispetto al popolo si leggeva il Vangelo, per cui si leggeva prima una cosa, poi l'altra, caricato a prendere il messale, spostarlo di qui, spostarlo di là, era un gran muovere messali durante la... bisogna stare attenti, caricati, bisogna stare attenti a non sbagliare, che sennò si prendeva una sberla dal parroco. Ecco, allora dicevo, i corni, i tori esprimono violenza, esprimono forza, allora comincia, e poi vedrete che non solo troviamo i tori, troviamo i leoni, e poi troviamo i cani che mi circondano, e poi c'è tutta una violenza, cioè tutto ciò che è violento viene ricordato. Numerosi tori mi hanno circondato. I forti, o i tori ancora, di Basan, di per sé in ebraico è forti, ma in realtà si riferisce ai tori ancora, perché a Basan era famoso per l'allevamento del bovino. Mi hanno accerchiato. Immaginate quando uno si trova in un campo ed è accerchiato non solo dai tori, qui Val d'Aosta anche le vacche sono aggressive, quindi bisogna stare attenti perché sono abbastanza aggressive. Tu vai su sul pascolo tranquillamente, dici, oh, sono buone, sono la mansa vacca, invece di essere mansa vacca, attraverso vedi che magari uno ti viene incontro perché stai passando nel suo territorio e stai a gambe perché queste hanno le corna lunghe, quindi non sempre sono, a meno che ti vedano con un bastone in mano, allora magari in quel senso si fermano. Che a me una volta mi sono avvicinato e avevo il bastone, ho detto, sta attento che io sono figlio di un macellaio, allora, intimidita e indietreggiò. Allora,
hanno aperto contro di me le loro fauci come leoni. No, come leone, no, non è plurale in ebraico, è leone, come leone che sbrana e ruggisce. Quindi vedete le immagini ancora, quindi la violenza, l'intimidazione, il leone che ruggisce prima di mangiarti, ruggisce per spaventarti, per intimidirti. Come acque sono stato versato. Quindi non è acqua, ma come acqua, cioè un'abbondanza di acqua. Sono ormai, tutto ciò che avevo è stato consumato, non più niente. Come acque sono stato versato e tutte le mie ossa si sono disgiunte. Ormai c'è la dissoluzione dell'essere, della persona. Il mio cuore è divenuto come cera, cioè la mia, ricordate che il cuore nella Bibbia è la volontà. Cioè ormai non ho più neanche la capacità di resistere, non ho più nemmeno la forza di reagire, è il cuore che diventa come cera, scioglie dentro di me, basta, non ce la faccio più. Cosa serve reagire? Perché ancora? Tanto sono tutti contro di me, questa, capite? Non dobbiamo leggerlo in senso affettivo, il cuore nella Bibbia è il luogo della decisione esistenziale, quindi è piuttosto decisione, è volontà, cioè la mia volontà ormai si è dissolta, non ce la faccio più. E ancora, il mio vigore, no c'è ancora, si fonde nel mezzo delle mie viscere, quindi il mio cuore, la mia volontà ormai è inesistente, si è dissolta. Il mio vigore inaridisce come coccio. Immaginate un vaso rotto, allora secco, immaginate in in Israele il caldo afoso, non puoi trovare dei cocci umidi lì, proprio niente. Quindi dire che non ho più niente, sono come un coccio, il coccio è secco, e appena che metti su una goccia d'acqua sparisce, viene, si dissolve. La mia lingua si è attaccata al mio palato, quindi l'arsura. E vedete come sembra la descrizione precisa della crocifissione, eh? Gesù che dice ho sete, questo bisogno di acqua, e a polvere di morte mi riduci. Quindi è come se quest'uomo accusasse Dio di non intervenire, cioè io mi trovo in questa situazione perché sei tu il responsabile di questo. Sono parole dure. Poiché, e qui va avanti ancora, cani mi hanno circondato. Cane era l'animale più, uno degli animali più impuri, e soprattutto i cani erano cani randagi per lo più, quindi mi aggrediscono. I lupi non erano conosciuti allora, almeno in Israele c'erano piuttosto gli sciacalli che attaccavano le pecore, che non i lupi. Quando Gesù dice i lupi probabilmente si riferisce agli sciacalli. E cani mi hanno circondato, una banda di malvagi mi ha aggirato. Quindi ho in giro queste persone, mi stanno circondando, i malvagi, e quindi io mi trovo in centro, attaccato da tutti, e quindi non so più come reagire, come fare. Le mie mani e i miei piedi hanno legato. Io conto tutte le mie ossa, cioè ormai sono ridotto a uno scheletro, non c'è più muscolo sul mio corpo, sono completamente esaurito. Essi mi osservano, mi guardano, spartiscono le mie vesti, sul mio mantello hanno gettato la sorte. È proprio la descrizione esatta di come avveniva la crocifissione. Succedeva questo: quando uno veniva condannato a morte non aveva più nessuna sua proprietà, e quindi tutto veniva. Ora si capisce che il Vangelo si è ispirato a questo quando ha voluto descrivere ciò che è accaduto a Gesù. È molto chiaro, gli apostoli conoscevano bene i salmi, quindi questo serviva per ricordare, dire: vedi che comunque Gesù sta vivendo qualcosa che era già stato in qualche maniera profetizzato. Gesù è ancora uno dei giusti, la personificazione del giusto Israele, è l'ultimo dei giusti, il quale subisce tutto quello che, senza volere, senza saperlo, l'autore di questo salmo aveva messo in atto, aveva scritto. Essi mi osservano, mi guardano. Chi sono questi? Sono i nemici, sono coloro che vogliono il mio male. Spartiscono la mia veste, abbiamo già visto, sul mio mantello hanno gettato la sorte, ma tu, ecco qui, vedete che comincia la ripresa, anche se siamo alla fine di questa parte, versetti 13-22, che abbiamo detto l'esperienza tragica dell'orante, ma tu, Yahweh, non stare lontano. Tu, mia fortezza, affrettati per il mio aiuto, libera dalla spada la mia vita. La vita in ebraico si dice nefesh, e qui c'è scritto la mia vita, si dice nefshi, cioè tutto il mio essere, la vita vuol dire il mio essere, non è tanto l'anima, spesso dice libera la mia anima, no, è la vita, cioè tutto ciò che è dentro di me, che viene da te, questa l'essenza stessa del mio essere. Quindi liberami dalla mano del cane, libera dalla mano del cane il mio unico bene. Di per sé sarebbe la mia unica, cioè ancora nefshi, la mia unica è sempre la vita. Signore, non ho altro, ho solo questo. E poi di nuovo, vedete, un'altra immagine, salvami, ricordate che la salvezza si dice Yeshua, qui c'è la parola salvami a Yosh, riprende sempre il tema del salvatore, salvare, Dio è colui che salva. Salvami dalla bocca del leone, dalle corna dei bufali. E qui tutta la prima parte, che potremmo dire il grido, ecco. E qui comincia la seconda parte, dal versetto 23 in avanti, potremmo dirlo, questo è il ringraziamento.
È come se si girasse pagina per dire, tu cosa succede? Mi hai risposto. Io ho gridato, vedi, mi ha risposto. Proclamerò il tuo nome ai miei fratelli. Quindi, se tu mi hai liberato, io non posso tenere per me ciò che mi hai dato. Ogni dono diventa responsabilità. Quello che mi hai dato deve diventare una grazia. Non posso ricevere il talento e poi seppellirlo, ma il dono che ho ricevuto deve diventare lode, ringraziamento. E in effetti comincia con tutto il tema della lode. Comincia a dire, proclamerò il nome di fratello, poi dice, ti loderò in mezzo all'assemblea, ve lo dico in ebraico, almeno ti loderò, si dice, Aleleka, vedete che c'è detto alleluia, che così, lode a Dio, alleluia vuol dire, lode a Dio, alleluia, Yahweh, Yahweh. Ti loderò in mezzo all'assemblea, la kahal, tradotto in ebraico, diventa, tradotto in latino, diventa ecclesia, kahal è il corrispettivo di ecclesia o di sinagoghe, poi ma kahal, c'è detto la stessa radice, vedete, ekl, ka, kl, ecclesia. Ti loderò in mezzo alla kahal, in mezzo all'assemblea, e poi comincia, voi che temete Dio. Quindi la prima è un ringraziamento personale, individuale, il secondo diventa un ringraziamento corale. Comincia a chiamare, a radunare tutti gli altri, a dire, fratelli miei, venite, lodiamolo insieme. Il Signore ha fatto grandi cose, non possiamo tacere di fronte a quello che Lui ha fatto. In fondo sono tutti deportati, ritornati, che cominciano a cantare insieme. Voi che temete di Yahweh, lodatelo, allelehu, anche qui, lodatelo. Tutto il seme di Giacobbe gli dia gloria. La stirpe è vero, ma in ebraico è il seme. Lo tema tutto il seme di Israele. Egli infatti non ha disprezzato e non ha sdegnato l'afflizione del povero. Vedete gli anavim, no? Ani, il povero singolare è ani, e dopo diventa anavim plurale. Il nostro Dio è il Dio che sceglie gli ultimi, i poveri. Tu eri distrutto, io ti ho ricostruito. Non gli ha nascosto il volto è il segno della presenza, il Signore non gli ha nascosto il volto, e il suo gridare verso di lui ha ascoltato. Di te sarà la mia lode nell'assemblea, nella kahal grande, cioè c'è l'assemblea, quella del villaggio, ma poi c'è la grande assemblea, quella del popolo, quindi quando io mi troverò insieme a tutti i miei fratelli, allora io potrò finalmente gridare. Potrebbe essere anche l'assemblea delle genti, lo sappiamo, perché la grande assemblea potrebbe essere tutta l'umanità. Io griderò, quindi l'assemblea grande, adempirò i miei voti davanti a quelli che ti temono. Quello che ti temono Dio non è il timore paura, Temere Dio è l'amore di Dio. Il timore di Dio è... Lui è così grande, mi ama a tal punto che io temo di non amarlo abbastanza. Ecco, in questo senso si chiama timore di Dio. È il timore di non essere in grado di rispondere a un amore così grande. I poveri, ancora vedete, c'era l'ani, il povero, e qui gli anavim mangeranno e si sazieranno. Povero non vuol dire solo povero, vuol dire povero, umiliato, schiacciato, colui che non aveva nessuno a cui affidarsi se non a Dio, perché gli uomini lo hanno deluso, ecco gli anavim. Non sono solo i poveri, non sono solo gli humiles, ma Maria quando parla ha guardato la mia umiltà, probabilmente pregando in ebraico avrà detto ha guardato la mia qualità di anavim, io sono una vi, una ani, e dunque il Signore ha visto che io sono l'ultima, mi sono fidato di Lui e Lui non mi ha tradito, Lui mi ha reso fecondo. Allora i poveri, gli anavim mangeranno e si sazieranno. E quelli che lo cercano, loderanno Yahweh. Vedete che c'è il tema anche della ricerca. Ricordate Isaia 55, il Signore si fa trovare da quelli che lo cercano. Vivrà il loro cuore per sempre. E ancora c'era lì dove c'è, loderanno Yahweh, c'era ancora Yallelu. E poi si ricorderanno e si convertiranno a Yahweh tutti i confini della terra. I versetti sono stati tradotti in maniera trasposta, dal versetto 28 al 32, in fondo è un inno a Dio che è Signore del Cosmo. E allora tutti i confini della terra, quindi si ricorderanno, si convertiranno a Yahweh, cioè torneranno a Yahweh, tutti i confini della terra. Quando si parla di confini della terra vuol dire gli stranieri, vuol dire la terra lontano da Israele. Quando uno diceva, per dire che io mi trovo esule, diceva mi trovo ai confini della terra, che voleva dire tutto ciò che non era Israele era ai confini della terra. Israele è al centro del mondo, Gerusalemme è il luogo dove si fa esperienza dell'amore di Dio, per cui devi essere lì. Se sei fuori, sei ai confini della terra. Per cui tutti i popoli, tutte le genti, infatti i confini della terra, si convertiranno, si prostreranno davanti a lui tutte le stirpi delle genti, i goyim, le genti. Goyim letteralmente vuol dire cani, cioè coloro che non valgono niente, coloro che sono impuri, poiché è a Yahweh che appartiene il regno, cioè lui tiene saldamente in mano tutto, per cui nessun uomo può sfuggire al suo amore. Anche coloro che non lo conoscono torneranno, perché vedranno che non c'è nessuno al di fuori di lui, perché al di fuori di lui c'è soltanto la delusione, l'illusione. Un mondo senza Dio è un mondo prossimo alla distruzione. Pensate sempre alla famosa Torre di Babele, Genesi 21. La distruzione è la fine di una società che pretende di essere senza Dio. Quando tu distruggi Dio, in realtà distruggi te stesso, perché sei fatto a sua immagine. E allora tutti torneranno, tutti i popoli sono nelle mani di Dio, perché il regno appartiene a lui. È lui che governa sulle genti, ancora una volta, non sono i popoli ma le genti, cioè tutti. Hanno mangiato e si prostreranno tutti i ricchi della terra, cioè coloro che si credevano autosufficienti alla fine, quelli che hanno mangiato, che si sono sentiti forti, giù tutti, così la traduzione letterale, davanti a lui si curveranno tutti quelli che scendono nella polvere, cioè coloro che sembrano falliti invece si curveranno davanti a lui, troveranno davanti a lui la consolazione, e la sua anima non farà vivere. Il mio seme lo servirà, cioè i miei discendenti, ciò sarà raccontato per il Signore alla generazione, cioè quelli che verranno dopo, verranno e proclameranno la sua giustizia, la tzedekah. La giustizia di Dio è la tzedekah, che vuol dire Dio che capovolge il modo di vedere degli uomini. Guardate che non vuol dire giustizia distributiva nel senso legale del termine. Giustizia, ricordate San Paolo, che cos'è la giustizia di Dio? È Dio che capovolge il tuo modo di vedere. Tu dici, chi sono i fortunati? Sono quelli che hanno tutto e Dio capovolge. No, guarda che sono gli altri. Come abbiamo visto stamattina, Dio ha scelto i piccoli, ha scelto gli ultimi, quindi capovolge il modo di vedere degli altri. Le beatitudini non sono le beatitudini di chi non ha problemi, ma le beatitudini di quelli che hanno tutti i problemi del mondo, hanno fame, hanno sete, hanno le lacrime, soffrono, ma sono fortunati, malgrado tutto. Perché? Ma non perché hanno questi problemi, perché per i problemi non siamo mai fortunati, ma siamo fortunati perché Dio è con te comunque, Dio non ti abbandona a te stesso, Dio è accanto a te, e questo è il significato. Quindi allora tutti proclameranno e verranno e proclameranno la sua tzedekah, cioè il suo modo di capovolgere i giudizi umani. Ecco la giustizia di Dio, questo Dio che tac, cambia tutto. E il popolo che sarà generato, quindi proclamerà questa giustizia al popolo che verrà, cioè al popolo che sarà generato. Egli, sì, egli ha operato, di per sé
c'è scritto ecco l'opera di Yahweh, ma meno nel testo ebraico io di Yahweh non se ne parla neanche. Sì, dice proclameranno la sua giustizia al popolo che sarà generato. Sì, egli ha operato. Non c'è la parola Yahweh, non ho, però probabilmente il traduttore che, a cui ho ricorso per dargli il testo ha scelto questa traduzione per precisare chi è questo egli, è Dio. Ecco, così potete vedere allora che c'è tutto anche una dinamica pasquale in questo salmo. Comincia con un grido, finisce con la risurrezione. Ed è per questo che allora è il salmo che Gesù ha pronunciato sulla croce. Cioè, quando Gesù, quando uno voleva far suo un testo, pronunciava le prime parole. Era così per gli ebrei. I salmi non venivano chiamati per nome, per numero, ma venivano chiamati con l'inizio, come cominciava. Per cui quando, diciamo, che noi vedete che è rimasto. Allora, preghiamo il miserere, salmo 50 o 51. Preghiamo il de profundis. Cioè, perché? Sono le prime parole in latino, una volta si cominciava così, no? Quando c'era il breviario ancora in latino, ogni mattina c'erano 10 salmi da dire come ufficio delle letture, si chiamavano decurie, 10 salme, e quando si diceva ebdomada prima, prima settimana, erano le 4 le settimane, perché i salmi... erano 2 settimane, non 4. Adesso ne hanno distribuiti in 4 settimane, ma allora 150 salmi venivano letti ogni settimana, però no, in 2 settimane. Le domanda prima era quella che cominciava e domanda prima, c'era scritto Beatus Vir, cioè che è il primo salmo, beato l'uomo beato l'uomo che non siede insieme ai malfattori, eccetera eccetera. Ora, quando Gesù allora ha detto Dio mio, perché mi hai abbandonato? In realtà non ha voluto dire sono disperato, ma ha voluto dire Signore, mi affido a te perché so che questa non è l'ultima parola. L'ultima parola è quella della vita, non della morte. Tu sei il Dio della vita, tu sei colui che nella tua giustizia, nella tua tzedekah, hai capovolto tutto. E quindi noi possiamo vedere come se tu ti unisci a questa preghiera, certamente entri in una dimensione nuova. Cominci a entrare nel modo di vedere di Gesù, nel modo di vedere di Dio. E qui certamente è un salmo profetico, perché ci fa vedere come il nostro Dio non è un Dio che improvvisamente ha cambiato, prima era in un modo, poi è diventato un altro. Lui è sempre stato così, soltanto che la rivelazione è stata progressiva. Certamente con Gesù tutto si è chiarito, è diventato più facile. Ed è per questo che quando Gesù parla ai discepoli di Emmaus, cominciò a spiegare tutto a partire da Mosè, eccetera, e anche dai salmi. Perché? Perché i salmi sono il luogo orante dove si può rileggere nella preghiera tutta la storia della salvezza. È una rilettura della storia della salvezza nella preghiera, non nella narrazione fatta in maniera storica, ma ti trovi un po' tutto, trovi tutta la storia di Israele narrata, tutte le vicende. E quindi anche la nostra storia. In questo caso, siccome noi siamo inseriti in Gesù, siamo battezzati in Lui, quindi immersi in Lui, certamente quando noi leggiamo questo salmo vediamo da una parte la nostra solitudine nel male, le nostre paure, ma dall'altra parte la certezza che Dio si prende cura di noi e che l'ultima parola è sempre una parola di salvezza, di vita.